God, the compassionate, the merciful. Good afternoon.
Le loro armi sono cursori che si muovono sugli schermi dei computer, il loro campo di battaglia è il cyberspazio. L'integrità di una nazione negli ultimi anni può essere messa a rischio da attacchi occulti e senza dichiarazioni di guerra.
Quello che viene definito il più grande attacco hacker della storia è ancora in corso in tutto il mondo. 45.000 le aggressioni in almeno 99 paesi, Italia inclusa.
Siamo all'interno del comando interforze per le operazioni cibernetiche, la trincea virtuale che ha il compito di proteggere il nostro paese dagli attacchi informatici.
Attaccare, difendere obiettivi sensibili, criptare, decodificare.
Sono molto contento del fatto che oggi l'Italia entra ufficialmente nell'era della blockchain. Poi ci fosse sempre con questa tecnologia un notaio invisibile ad assisterci e che ci difende da ogni fregatura. Insomma, quando andiamo al supermercato e vogliamo sapere se quel pomodoro viene dalle campagne italiane o dall'estero, con la blockchain potremo saperlo sempre.
Qui sarà in grado di minare la criptomoneta di Bill Gates.
Iniettarci il mercurio nelle nostre vene collegate ai 5G.
Mi hanno detto, come mai il coronavirus si è tanto sviluppato in Lombardia? Ma voi avete visto quante antenne di 5G ci sono? La Lombardia è strapiena! La Lombardia è strapiena di 5G! E fanno finta di non vedere!
Potranno ucciderci, potranno spegnerci, oggi ci chiudono il profilo Facebook, domani ci potranno far ammalare o ci potranno uccidere!
E diventeremo dei piccoli robot!
Forse ci stanno tracciando! Ci stanno tracciando! Stacca, stacca, stacca!
Mercoledì 14 maggio, buongiorno popolo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, oggi facciamo sentire che abbiamo la voce grossa.
Ah, grossa voce ma piccole idee. Questo è sempre il nostro cavallo di battaglia, pochissime cose da dire. Io sento già il tipico
fischio
nelle orecchie di Blackout, che forse risolvo con questo. No,
no,
no, no, no, vabbè, ma ce lo teniamo come sempre. E, sì. No, no, ma è vero, come io sono sempre abituato al fatto che non ci abbia niente da dire, ma invece ci sono delle cose. Questa è Stacca Stacca, trasmissione a voi carissima, critica, cazzeggio sulle tecnologie, come ogni mercoledì da anni in memory. Dimmi, ti vedo perplesso, stai guardando?
Sì,
stai guardando di fronte a te?
Sto riflettendo, allora.
No, lo sai che ti fa male, te l'ho detto mille volte.
Comunque, no, no, ma infatti.
C'è chi pensa
sto
in questa
cercando
redazione.
Di smettere. Il problema sai qual è però? È che per...
è come la droga, entri e non smetti
esatto,
più.
Esatto, però tipo per dire, per le sigarette ci sono le sigarette elettroniche, i chewing gum, eccetera. Per il fatto dei pensieri. Non c'è un surrogato, capisci, da poter consumare in maniera...
Non lo so, Duccio e Boris consiglia di smettere di leggere qualsiasi cosa. Non devi leggere neanche più i cartelli stradali,
niente,
i messaggi sul telefono. Non leggi più niente.
Ok. No, perché io invece stavo pensando tipo la settimana enigmistica poteva essere un buon surrogato, però no, perché la devi leggere.
Cosa fate per non pensare a Stacca Stacca? 346-66-73-263 è uno dei contest molto poco partecipati, come al solito, esattamente come il grande eterno contest di questa trasmissione, ma dove andranno mai a parare i nostri giovani eroi? Anche oggi un po' si sa.
Ci prendiamo del tempo, ma nel mentre ci arriva un messaggio al 346-66-73-263 dove ci consigliano il documentario Il silenzio degli innocenti da gustare con una birra. Non so, forse potrebbe essere un buon modo per non pensare, mi dica lei.
Sì, possibile, sì. Possibile, grazie del contributo. Mi raccomando, continuate a mandare messaggi e noi ci prendiamo un po' di tempo, però non so, tu hai preparato un pezzo?
No, però no. Visto che avevi davanti questa nuova...
Ma facciamo un play casuale, vediamo
ma
cosa...
Ma sì, ma assolutamente.
Cosa da offrire.
Yeah.
le nostre mediatissime scelte culturali e soprattutto musicali lasciano ben a desiderare. Sono le 11:23, speravamo insomma di trovare un pezzo tutto sommato allegro che ci permettesse di non riempirci troppo la testa con cose complicate, ma purtroppo niente, come sempre abbiamo scelto male. Nel mentre io così vi recupero un paio di notiziole arrivate recentemente mentre il mio collega si appresta a caricare qualcos'altro, e in particolare volevo parlare di questa notizia che secondo me tutto sommato ha del pregio, perché viene da Oriente, viene dalla Cina, ed è notizia di ieri che si è tenuta questa grande lezione a opera del Politburo del Partito Comunista Cinese sul tema dell'intelligenza artificiale. La notizia è interessante perché comunque riguarda una certa attenzione che è stata dimostrata da parte della nomenclatura del partito verso quelle che sono le nuove, insomma, tecnologie che hanno sicuramente una loro incidenza sulla realtà. E ne parliamo perché anche noi ne siamo interessati. Infatti a breve avremo una intervista con una lavoratrice del settore che si è preoccupata nel tempo di aver addestrato degli algoritmi di intelligenza artificiale. E la cosa interessante, diciamo, è che questa sessione del PCC era una vera e propria lezione tenuta da un professore dell'Università Tongji di Shanghai, che è stata fatta ai membri della massima autorità del Partito Comunista Cinese, fra cui il presidente Xi Jinping. E la cosa interessante è che sono stati pubblicati gli appunti dei singoli partecipanti.
Salutiamo
ovviamente. E ricordiamo comunque che noi siamo ancora qui in attesa dei finanziamenti, ci erano stati promessi per, quando era? Marzo?
Sì, ma comunque per l'estate, ecco, ne avremo bisogno per l'estate.
Per l'estate arriveranno. E la cosa interessante è che, se volete, se vi dovessero interessare, ci sono gli appunti che sono stati presi dagli studenti durante la lezione, che sono stati pubblicati sul sito del PCC, fra cui quelli dello stesso Xi Jinping, i cui appunti, insomma, comunque non è che siano particolarmente interessanti. Insomma, sì, dice che è una tecnologia che al tempo stesso sicura e con alto potenziale, però ecco, se vi siete un po' rotti di stare a sentire le nostre minchiate e volete invece sentire l'opinione di qualcuno che magari qualcosa in più di noi altri ce l'ha da dire, ecco, vi consiglio di andare a recuperare, metteremo ovviamente il link al podcast e potrete recuperarlo. Nel mentre, se lei mi accompagna con un pezzo, io mi appropinquo invece a caricare il resto dell'apparato burocratico per l'intervista.
Nani, sei proprio un monello, lo sai? Così non riuscivo a entrare a festa. Ti via molto, ti danzato con così.
Gianni! living the dream. Starring in the show that we film on our phones, taking photos for pretend magazines. I don't want silver, don't want the bronze. I won't play party, I play the fonz. Every time I see a shiny thing on a screen, maybe that could be me.
Siamo in diretta sulle libere frequenze di Blackout, questa è Stacca Stacca, sono le 11.32, purtroppo nessuno ha partecipato mi sembra al nostro magico contest, almeno non so se lei ha controllato il
No, minimamente controllato il telefono, non so neanche dov'è, giusto per farvi sapere che i vostri messaggi comunque verranno ignorati, cadranno nel vuoto.
Dai, ma provi a dare una letta almeno, cioè non lo so, facciamo...
Vedo la faccia di kebab poi sul telefono.
Vabbè, niente, veniamo
11.32, questioni serie adesso.
Questioni serie, come abbiamo preannunciato, abbiamo qui con noi una persona che fortunatamente ha qualcosa in più da noi di dire sul tema dell'AI. Ciao, ci senti?
Noi non ti sentiamo.
Noi non ti sentiamo, ma perché? Aspetta, perché lo so io perché. Perché? Aspetta.
Avevi mutato la tab.
Come va. Sempre, noi ovviamente siamo.
Riproviamo.
Adesso?
Adesso ti sentiamo. Adesso sì, sentiamo. Ma ovviamente, come sempre, è colpa nostra.
Abbiamo il piacere di avere qui con noi Donatella, linguista e appassionata di Media Studies, che insomma per fortuna avrà qualcosa da dirci. Ci senti? Ciao.
Sì, ciao a tutti.
Oggi volevamo parlare con te un po' del dietro le quinte di quello che è l'entusiasmante mondo delle intelligenze artificiali. Avevamo già fatto un paio di puntate in particolare sull'addestramento di questi algoritmi e abbiamo cercato un po' di raccogliere le esperienze di chi ci lavora e di chi ha avuto anche modo di usare questi modelli. Ecco, se te puoi un attimo spiegarci, introdurci quella che è stata la tua esperienza e come ti ci sei trovata.
Allora, ho iniziato tantissimi anni fa facendo traduzioni, sempre lavorando da remoto, quando ancora non esistevano i cosiddetti large linguistic models, ma in sostanza mi occupavo già in un ambito più linguistico traduttivo di strutturare dati. Poi nel 2024 mi sono trovata su questa piattaforma Outlier, in cui si fanno delle riunioni per stabilire come funzionano certi tipi di task e poi si inizia effettivamente a comparare questi testi scritti da LLM con dei testi umani, comparare diversi LLM fra di loro e valutarli secondo dei parametri linguistici, sociolinguistici, di contesto, insomma quanto sono vere le informazioni che tirano fuori, quanto sono ben scritte le frasi, quanto sembrano umane, si lasciano dei commenti e si inviano. Allora, è un lavoro abbastanza alienante. che per un sacco di persone laureate in materie umanistiche che non hanno granché fortuna nel mercato del lavoro può sembrare molto allettante. Sembra pagato molto bene all'inizio, ma poi dopo poco tempo vengono subito fuori le magagne. Insomma, ci sarebbe molto da dire. Non lo so, allora, da un certo punto di vista l'annotazione di materiale scritto da LLM è un compito che dovrebbe spettare esclusivamente ai linguisti. D'altro canto, essendo un lavoro così meccanico in cui vengono impartite queste istruzioni così strette, così strutturate, è un lavoro che possono fare più o meno tutti, a patto che le persone siano disponibili praticamente giorno e notte per aspettare queste istruzioni dai IQ manager, che sono dei lavoratori che gestiscono le code di queste task da inviare ai clienti finali. Loro sono italiani, perché io nello specifico mi sono occupata di lingua italiana, ma sono un po' sparsi in tutto il mondo in base al tipo di parlanti che vengono richiesti. Quindi i clienti finali non ci vengono comunicati, non ci venivano comunicati, iniziavano a girare un po' voci sul fatto che fossero le principali big tech che utilizzano chatbot, come per esempio Google Gemini, come per esempio OpenAI, come per esempio Meta. E i progetti non sono assegnati esplicitamente ai lavoratori sulla base del cliente finale, quindi è un grandissimo modello black box, con alcune task più estrattive, altre più creative, che devono imitare un LLM di modo da superarlo. E sì, è un lavoro di estrazione, strutturazione di dati, che serve sostanzialmente a preparare grandissime banche di dati da vendere a queste big tech.
Quindi voi non avete, diciamo, visibilità diretta su qual è l'entità, l'azienda che vi commissiona effettivamente la mansione che andate a svolgere?
No, perché Outlier, che è una divisione di Scale AI, è una terza parte.
Okay.
Quindi è un intermediario che tramite dei data workers estrae, struttura e fa strutturare queste banche di dati per un cliente finale. Quindi noi lavoriamo per un intermediario alla fine.
Ok. E in genere questi task, questi compiti che vi vengono assegnati, come sono strutturati? Cioè, sì, voi dovete semplicemente dire questo testo che viene prodotto dall'LLM è verosimile o ha senso rispetto a un testo che sarebbe prodotto da un umano, oppure ci sono dei parametri un pochino più raffinati che lo definiscono?
Allora, ci sono dei parametri raffinati che da un punto di vista di linguaggio naturale possono sembrare poco sensati, ma hanno senso dal momento in cui questo lavoro di LLM si perfeziona con tanti contributi e va a finire nell'ambito del fine tuning. Quindi all'inizio magari le prime domande erano: ha senso, non ha senso, è verosimile, non è verosimile? E poi man mano sono diventate più, non lo so, avrebbe senso in questo contesto geografico specifico, oppure dei parametri per quanto riguarda la sintassi nella struttura delle frasi sono precisi, oppure non lo so, le informazioni recuperate contengono un link che si può considerare verosimile fino a questa data. Cioè man mano diventa sempre più complesso, man mano che i chatbot migliorano diventa sempre più complesso, ecco.
Certo.
E poi si è anche molto usciti dalla dimensione originaria del testo scritto, testo vocale, perché adesso stanno facendo training sulla robotica principalmente per quanto riguarda l'intelligenza visuo-spaziale. Quindi ti mandano per la strada a fotografare le cose, a sentire magari audio in field recording. E queste cose servono, insomma, per trainare i vari Roomba, i vari robot che servono a falciare l'erba e queste cose qua. Quindi il linguaggio è stato un po' traslato in qualche cos'altro, però insomma sempre di estrazione di dati si tratta.
Ah, questo è interessante, perché in effetti è una cosa di cui forse non c'era ancora capitato di avere visibilità, diciamo. Cioè, in pratica iniziate a vedere che i compiti hanno sempre meno a che fare col testo e più con, non so, la coordinazione, la visione, compiti più manuali.
Sì, un po' perché secondo me i chatbot sono arrivati ad un punto in cui il reinforcement learning from human feedback, che è questa parte qua specifica del fine tuning, serve un po' di meno. E quindi stanno implementando altri tipi di software, e dall'altra parte dipende proprio dal gruppo di task che vengono assegnate per la lingua italiana. Quindi adesso sulla piattaforma ci sono queste qua più visive, di coordinazione, eccetera, però magari in altre lingue hanno ancora bisogno di fine tuning verbale o scritto.
Sì, perché diciamo che ovviamente per ogni lingua che viene parlata c'è bisogno di un diverso, di una diversa fase di apprendimento e quindi di una ulteriore fase di addestramento, diciamo. Cioè, se io domani volessi un chatbot che parla in arabo, devo praticamente rifare tutto da zero, quasi.
Più o meno. I gruppi di lavoro si muovono in parallelo su molte lingue, quindi ci sono migliaia di persone collegate solo per una lingua. E quindi, insomma, c'è... il gruppo che si occupa dell'arabo avrà i suoi queue manager, avrà i suoi lavoratori collegati, magari si spera ad un fuso orario diverso, e comunque i queue manager si rifanno, fanno capo a dei rappresentanti dei clienti finali che stanno negli Stati Uniti, quindi ti mandano le istruzioni di notte, eccetera, e si gestiscono così tutti i parlanti delle lingue del mondo più o meno. Quindi l'arabo avrà in questo momento i suoi lavoratori collegati e si gestirà i task che sono in coda.
E invece dal punto di vista della formazione, diciamo, avete notato che su questa piattaforma è richiesta una particolare formazione, quindi devi avere una certa conoscenza della lingua italiana, oppure diciamo che c'è quel fenomeno alla Mechanical Turk di Amazon, per cui iniziano magari anche a esserci task che possono essere svolti praticamente da chiunque?
Allora, la principale differenza tra il click work e questo tipo di lavoro è che questo qui risulta un po' come un bacino di forza lavoro specializzata e anche in certi casi altamente specializzata, che non trova lavoro da altre parti o che viene riconvertita da ruoli umanistici più tradizionali, tipo il copywriter, il, non lo so, il giornalista, il titolista. Queste figure qua c'è comunque sempre molto precarie, e quindi loro ti chiedono dei CV con delle cose rilevanti, delle esperienze rilevanti per questo tipo di lavoro. Quindi sono tutti praticamente traduttori, scrittori, freelancer di ogni genere, provenienti dal mondo umanistico. Sono convinta che magari una persona che parla bene la lingua italiana ma è solo diplomata possa riuscire ad entrarci lo stesso. Loro non fanno una grossissima discriminazione sulla base di questo, però la maggior parte delle persone sono effettivamente dei professionisti della lingua e del linguaggio, e quindi insomma questo è ancora più grave secondo me da un punto di vista di condizioni di lavoro, precarietà, eccetera.
Certo, perché in effetti una tematica su cui c'eravamo sempre basati era quella del cosiddetto lavoro nascosto e di come queste piattaforme permettano poi di celare o malcelare tutto il lavoro che è stato fatto a monte, quindi tutto il lavoro di addestramento che in grossa parte per sistemi, per esempio, non so, di riconoscimento visivo viene fatto, come dici te, da i cosiddetti click worker, ovvero da persone tendenzialmente sottopagate, che anzi era anche uscito recentemente per vari casi che vengono subappaltate in paesi del secondo terzo mondo. Penso per esempio al caso di OpenAI, che per ChatGPT pagava i suoi, se non sbaglio, i revisori e i moderatori del chatbot 2 euro l'ora e li aveva praticamente tutti assunti in Kenya. Invece nel vostro caso diciamo che la cosa è un attimo diversa, perché questa parte di lavoro inizia a essere più orientata verso chi invece ha già comunque una formazione o, come dici te, un minimo di livello di specializzazione.
Sì, però le condizioni di lavoro rimangono molto simili a quelli dei click worker. Ci hanno importato il modello del click work sui lavoratori del mondo umanistico, almeno la mia impressione è questa. E poi, essendo comunque Outlier un'azienda molto grande con varie divisioni in tutto il mondo, sono convinta che le paghe varino in base ai paesi. Quindi magari in Europa, in alcuni paesi dell'Europa, ci possiamo considerare fortunati, anche se insomma veniamo pagati in dollari, ci mangiamo tutto con le transazioni, eccetera. Un disastro, sono convinta che abbiano dei lavoratori del Kenya che pagano 2 euro l'ora pure loro, perché comunque nonostante all'inizio sembrasse che richiedessero un certo tipo di formazione linguistica alle spalle, adesso il tipo di task si sta spostando verso il click work, quindi hanno attratto dei lavoratori e delle lavoratrici formate verso una forma di click work.
Ora non so ovviamente se dalla piattaforma avete visibilità su, non so, quanti task vengono assegnati o su quante persone lavorano su una specifica mansione, ma hai avuto più o meno modo di avere una stima di quante persone siano impiegate dalla piattaforma in Italia?
Allora, su tutta l'Italia no, ma per quanto riguarda i gruppi specifici di lavoro sono 1 migliaio per gruppo, quindi sono parecchi. E quando arrivano le task, in alcuni casi si può vedere quante ne sono rimaste in coda e magari dei blocchi di un paio di migliaia di task finiscono, cioè vengono assegnate tutte nel giro di 10 secondi e tutti gli altri rimangono senza lavoro, quindi sono tantissimi, spesso tutti collegati assieme quando arrivano le istruzioni per mail, e questo tra l'altro crea anche delle dinamiche competitive fra chi rimane collegato, quindi io sono disponibile a rimanere collegata di notte o di domenica o a Ferragosto, a me è capitato a Ferragosto, perché se mi salto i momenti in cui vengono inviate le istruzioni rimango senza lavoro per chissà quanto. Certo. Quindi sono in tanti perché tutti sperano di lavorare anche per poco.
Certo, e infatti è un'altra cosa che poi diciamo gli americani, tipo questo concetto del Ferragosto magari non ce l'hanno, e quindi
ovviamente. o del primo maggio
esatto.
E infatti la cosa che mi aveva stupito quando avevamo anche parlato con un'altra ragazza che aveva avuto come esperienza, aveva avuto come esperienza lavorativa pregressa quella della copywriter, che aveva lavorato per Gemini, ci aveva stupito come solo per gli addestratori della lingua italiana, quindi parlanti italiano li potremmo definire, Gemini, Google, aveva indirettamente assunto diverse migliaia di persone sul territorio italiano, se non sbaglio lei aveva stimato circa tra le 5 e le 10.000 persone, quindi comunque è un settore che, per quanto possa dare l'immagine della piena automazione, del fatto di aver quasi scansato o dello stare a scansare il lavoro umano, in realtà poi dietro richieda intere divisioni di migliaia e migliaia di lavoratori che, per carità, si differenziano magari per grado di specializzazione, però sono comunque tante persone che ci impiegano anche tante ore, cioè se la rendono comunque la loro principale mansione.
Sì, allora, la tipologia di lavoratori secondo me non è tanto da differenziarsi in base al grado di specializzazione, ma a come sono assunti dalle aziende. Tipo, i lavoratori delle piattaforme sono un nuovo sottoproletariato, quelli che magari sono impiegati direttamente da Gemini, OpenAI, eccetera, per fare lavori di fine tuning sui dati che già ricevono, secondo me sono un altro paio di maniche. Effettivamente è un lavoro sommerso agli occhi dei più, perché non si sa effettivamente bene come funzioni il reinforcement learning from human feedback, soprattutto nella cultura di massa, comunque nella cultura progressista che ruota attorno allo sviluppo tecnologico dei chatbot. È lavoro sommerso che impiega su larga scala milioni di persone, e quindi sì, cioè è un'automazione che cela uno sfruttamento alla fine.
Sì, e che poi dietro diciamo che se uno andasse a vedere l'indotto, non dico che ha i numeri, non so, del comparto automobilistico e di chi è direttamente assunto nella produzione automobilistica, ma quasi, siamo quasi là, cioè comunque se prendi diverse milioni di persone nel mondo sei più o meno nel numero di persone che in catena di montaggio assemblano poi effettivamente le automobili, non sono proprio...
Esattamente.
Esatto, perché poi uno pensa sempre ai 4 programmatori nella Silicon Valley. Ecco, ma invece un'altra domanda che ti volevo fare, che te hai menzionato il reinforcement learning from human feedback, ecco, giusto se ce lo vuoi un attimo descrivere, perché magari insomma per chi è all'ascolto, anche per noi non è proprio...
Ok, allora, è una parte del fine tuning, ovvero del processo finale di addestramento di grandi modelli linguistici, che prevede che degli umani entrino in gioco in questa catena di training valutando le risposte dei chatbot come più o meno sensate, più o meno pertinenti, di modo da dare al chatbot stesso un feedback positivo o negativo. E insomma, quando viene dato un feedback negativo, queste risposte ritornano come in circolo per essere rivalutate da altri umani. È una parte finale, come se fosse un test in cui la lingua come prodotto di questo chatbot viene messa sotto scrutinio, ecco, dagli utenti finali e insomma da chi può di fatto, cioè dalle uniche persone, dalle uniche entità che possono contribuire a farla sembrare una lingua naturale. È un po', sembra un po' un paradosso, un cortocircuito, però sì, il testo di bot viene confrontato con testo umano e viene chiesto ad umani se va bene o no.
Quindi diciamo è l'ultima parte non propriamente automatizzabile del processo, perché esatto, richiede. Ecco, e su questo infatti volevo arrivare, perché rifacendomi sempre poi alle precedenti interviste, c'era stato fatto presente come le persone, a furia di addestrare questi sistemi, che poi non facevano altro che un lavoro molto simile a quello che fa il copywriter, cioè produrre catene di testo, notavano come progressivamente le aziende cercassero di automatizzare anche il loro lavoro, cioè quello di revisione e di addestramento. Te hai avuto più o meno la stessa impressione? Pensi che questa cosa possa funzionare o che comunque ci servirà sempre una persona dentro che fa questa parte di revisione?
Allora, penso che il periodo del reinforcement learning from human feedback possa finire dal momento in cui i chatbot diventeranno sempre più sviluppati. Al momento, in queste piattaforme qua, su Outlier soprattutto, i reviewer sono degli umani che hanno prima svolto un determinato numero di task bene secondo i queue manager, bene secondo il cliente, vengono valutati in un certo modo anche per velocità di esecuzione, c'è tutto un sistema KPI e vengono in un certo senso promossi a correggere il lavoro di altri umani che correggono altri chatbot, quindi un passaggio superiore, ecco, in gerarchia rispetto a questa catena. Non ho avuto l'impressione che la figura del reviewer possa essere automatizzata, ma effettivamente rispetto al tipo di task che arrivano adesso c'è meno bisogno di questo tipo di figura, quindi potrebbe essere anche questo già un segnale.
Sì, ecco, questo giusto per rafforzare quello che hai appena detto è molto in linea. Prima citavi, abbiamo citato l'altra intervista che abbiamo fatto un po' di tempo fa, e effettivamente anche quest'altra lavoratrice ci diceva più o meno la stessa cosa, nel senso che lei aveva visto nel giro di qualche mese con Gemini una grandissima differenza rispetto ai task iniziali che erano molto banali, molto triviali e si ritrovava a correggere errori grossolani. E man mano sia la quantità di lavoro da un lato diminuiva e dall'altro anche le cose da fare diventavano sempre più specializzate, quindi è in una finestra di tempo molto molto stretta, cosa che ha colpito sia lei che anche noi quando ce l'ha raccontata, cioè parliamo di un'unità di misura di un ordine di grandezza di mesi, non un decennio.
Sì, esatto. Quell'intervista lì l'ho ascoltata di nuovo in questi giorni e ho visto che di settembre 2024, che è più o meno il periodo in cui stavo iniziando a smettere di fare queste cose per occuparmi di altri lavori, adesso l'ho riaperto, ho ripassato i test d'ammissione per vedere un po' che task ci fossero e le cose sono cambiate praticamente del tutto. Quindi sì, cioè, nel giro di una finestra di mesi possono cambiare davvero, cioè peggiorare visibilmente le condizioni di lavoro, cambiare il tipo di mansioni, cambiare l'organizzazione interna, è tutto molto, insomma, imprevedibile, perché deve stare al passo con uno sviluppo tecnologico pressante, o comunque devono stare dietro a finanziamenti, devono stare dietro alle uscite di aggiornamenti di questi chatbot, quindi è un mondo molto fast-paced.
Bene, con questo direi che
io ho ancora una cosa, scusa. No, già che ci siamo, effettivamente noi abbiamo parlato e mi piace il fatto che lo stiamo affrontando appunto con diverse voci e da punti di vista diversi questa tematica e questo mondo del lavoro. Una domanda che però non abbiamo mai fatto e che non ci siamo mai fatti un po' perché abbiamo un po' paura di sapere la risposta è abbiamo paragonato i numeri di questo mondo di lavoratori e lavoratrici a appunto grandi comparti industriali e sicuramente una delle prime cose che ci verrebbe da dire è quali sono gli impedimenti, cioè cos'è che impedisce a questa massa di persone
di darsi un'organizzazione, di provare a mettere a critica, ah, già solo conoscersi, perché anzi uno dei problemi penso ancora primordiali rispetto a un'organizzazione, non diciamo neanche la parola sindacato, ma è anche già solo conoscersi una chat, come si fa ad avere delle relazioni, a identificarsi, a trovare qualcosa in comune. Ecco, lato mio temo che la risposta sia cioè le barriere tecnologiche sono talmente grandi che è insormontabile, però non so, tu magari hai fatto esperienza e hai visto anche dei tentativi, io non dico per forza organizzati, ma anche un pochino di confronti diretti tra pari, poi per affrontare questo tipo di lavoro e di contrattazione.
Ma più che altro ho visto poche occasioni di organizzazione dal basso, perché le piattaforme, per come sono strutturate, lo consentono molto poco. Innanzitutto chi gestisce le piattaforme attua delle misure di sorveglianza che fanno paura, nel senso, quando tu accetti di lavorare per loro, ti dicono in un non disclosure agreement che potranno tipo vedere come impieghi i tuoi dati al di fuori della piattaforma, tirano a tracciarti un pochetto. Siamo coperti da questo segreto, per cui in teoria non potresti dire quello che fai nemmeno ad amici e parenti, le possibilità di organizzarsi sono minime. Ho visto più al contrario, ovvero un interesse da parte di organizzazioni sindacali e politiche verso la categoria di lavoratori. Per esempio, sono stata mandata al Parlamento europeo da The Left, che stava preparando un report sulle condizioni di lavoro dei data worker in Europa, e avevano bisogno di un intervento tipo quello che stiamo facendo adesso, in cui hanno coinvolto anche altri lavoratori di altre nazioni. Insomma, alcune organizzazioni politiche se ne interessano, ma dall'interno, se non sei già una persona politicizzata o comunque con un intento, ecco, anche militante rispetto alle condizioni di lavoro, fai una fatica boia, cioè non ti radicalizza quel contesto lì per niente.
Sì, mi viene, cioè non c'è neanche un'esperienza. Un po' di tempo fa c'era stato quel fenomeno, no? Le grandi dimissioni negli Stati Uniti, non legato a questo tipo di lavori, ma in generale. Poi sappiamo benissimo che gli Stati Uniti è un mondo completamente diverso, con tassi di disoccupazione completamente diversi dai nostri, eccetera. Però una delle peculiarità di quel fenomeno lì è che aveva trovato un modo di autoalimentarsi in modo assolutamente non banale, in particolare su Reddit, che negli Stati Uniti è molto presente, però in generale diciamo sui social media, e aveva avuto un ruolo fondamentale la rappresentazione in generale, cioè il fatto che la gente andava lì a sfogarsi, pur avendo lavori completamente diversi, però andava a sfogarsi sulle dinamiche dei bullshit job, cioè i lavori di merda, quindi dire in generale il rapporto col datore di lavoro, contrattazione, soldi, eccetera. Sarebbe veramente... anche solo questo sarebbe molto interessante, cioè riuscire ad avere una vetrina di sfogo dal basso di questo tipo di lavori, perché appunto, come anche hai detto te, è anche già solo difficile rappresentarli, sia per chi li vuole guardare come noi, come hai detto te, che ha un occhio di riguardo, ma penso anche per chi ne fa parte, cioè per chi ci entra, e avere un po' di visibilità di quelli che sono i propri pari.
Eh sì, allora Reddit anche in Italia in realtà viene utilizzato, quindi insomma, cioè partendo dal presupposto che tutte queste piattaforme sono in inglese, anche se si lavora con la lingua italiana, è molto probabile che la gente comunque ne parli su Reddit, perché anche lì tutti i canali sono in inglese. Però il canale di Outlier su Reddit è gestito direttamente dalla piattaforma, quindi non è uno spazio di sindacalizzazione certo, o qualcosa dal basso, no. C'era un secondo canale che... insomma, cioè, è molto poco attivo, in cui ogni tanto vengono fuori delle lamentele un po' più strutturate, però non ha preso molto piede in Italia.
Beh, io mi ricordo una serie di tentativi che erano stati fatti per cercare di creare una specie di sindacato, comunque insomma di organizzazione parallela per gli Amazon Mechanical Turk, ed erano tutte cose nate alla fine da progetti accademici che provavano poi a cercare di avere un'incisività sulla piattaforma. Lì c'era però l'enorme problema del, oltre che l'alienazione, l'assenza di canali di comunicazione e la dispersione geografica, anche delle dinamiche totalmente aggressive di concorrenza sui prezzi, per cui alla fine per le persone cercare una via comune, come dire, è difficile se hai addirittura, lì mi ricordo i casi assurdi di persone che cercavano di lavorare gratis pur di avere le prime recensioni positive.
Sì, sì, anche qua c'è un sistema abbastanza simile, ovvero cioè la gente non vuole rischiare di essere bannata dalla piattaforma e di rimanere senza lavoro. Cioè un po' uno stare in ballo con la promessa di un lavoro stabile che poi non arriverà. E quindi, insomma, cioè, la gente vede come un rischio l'organizzazione parasindacale, ecco. Insomma, se dovessi venire scoperto, chissà che cosa mi succede. Cioè, incute anche un po' di paura, ecco.
Cosa purtroppo vera.
L'organizzazione della piattaforma.
L'esperienza, l'esperienza di Amazon purtroppo ci insegna esattamente che Amazon ha un reparto di gente stipendiata proprio per andare a scovare e perseguire in tutti i modi possibili chiunque prova a entrare in un'organizzazione sindacale. Ma insomma, poi non stiamo reinventando niente, era vero un secolo fa ed è ancora vero oggi, e chiaramente sì, la differenza è che magari un secolo fa almeno ci si incontrava sul posto di lavoro, adesso neanche questo.
Sì.
Eh sì.
E con questo non so se hai altro da aggiungere adesso, scusa che non t'avevo chiesto se hai altro da aggiungere, se no direi che ti abbiamo tediata anche per troppo tempo.
Ma va bene, per adesso è tutto, insomma, vediamo, nel senso. E grazie a voi di questa opportunità, mi ha fatto piacere in realtà chiacchierare di queste cose.
No, grazie a te, anzi, se ci saranno aggiornamenti, poi nel mentre magari ci avremo anche sicuramente modo, esatto, di risentirci.
Ciao, un abbraccio, grazie mille.
Dai, buona giornata.
Grazie, buona Ciao. Giornata.
12.06, continuiamo con Stacca Stacca qua alle, in via Cecchi 21/A. Potete venire a sostenere Radio Blackout con un paio di caffè che vengono assolutamente ben accettati. E noi continuiamo con la programmazione della puntata odierna, densa di contenuti. Ci lasciamo alle spalle i lavori di merda e andiamo con le chat.
Andiamo con sì, le chat, non i chatbot, ma le chat.
Mamma mia, che gioco di parole, eh? Cioè, sei proprio vede, in forma.
Si vede che sono un esperto. Dai, allora, questa è una notizia interessante perché parliamo
di due argomenti di cui non abbiamo, due soggetti di cui non abbiamo mai parlato.
Mai parlato in vita nostra.
Finalmente un argomento nuovo.
Finalmente una cosa nuova.
Freschezza all'orizzonte.
200, puntata numero 255. O almeno si presuppone sia
presunta tale.
Presunta tale. Per la prima volta parleremo di NSO, che vi spiego cos'è.
Ti prego, no, dai, facciamolo ancora una volta.
Dai, ancora una volta. È un'azienda che fa malware, che ha sede in Israele.
Quindi male. Cioè, quindi male. Due cose brutte.
Brutte, no? Nonché, insomma, comunque, buona parte dei suoi dipendenti sono ex membri dell'IDF, della famosa, delle famose unità dei servizi interni israeliani. E soprattutto,
che tra l'altro molto attuale, perché oggi Trump è andato in Arabia Saudita e NSO era stata protagonista anche del raffreddamento dei rapporti tra diversi paesi e l'Arabia Saudita, dato che fu il malware di NSO trovato sul telefono di Jamal Khashoggi, un giornalista che fu ucciso qualche anno fa. E così, per unirci alla cronaca della giornata,
trovato smembrato dentro l'ambasciata saudita in Turchia.
Esatto. E, insomma, cosa che portò un certo scandalo e che determinò il raffreddamento dei rapporti dell'Arabia Saudita con diversi paesi. Rapporti che invece si sono rinsaldati oggi, diciamo, con la cronaca di Trump che a Riyadh. Però non parliamo di questo, ma sicuramente NSO vi abbiamo scartavetrato discretamente negli ultimi anni, ma non vogliono lasciare gli onori della ribalta.
Non vogliono lasciare gli onori della ribalta, assolutamente, perché a una certa loro in pratica cosa facevano per attaccare le proprie vittime? Trovavano delle vulnerabilità sfruttabili sui dispositivi degli utenti e in particolare passavano da delle applicazioni che sapevano che tutti in un modo o nell'altro usiamo. Uno dei casi più famosi è stato quello di WhatsApp, il famoso client di messaggistica di proprietà adesso di Facebook, di Meta. E dopo la seconda, terza, quarta, quinta volta che WhatsApp si vedeva questi che gli sfondavano l'applicazione e ci facevano sopra miliardi, ha detto: beh, scusate, mo basta, vi facciamo causa. Siete comunque un'entità giuridica, siete comunque un'azienda, proviamo a farvi causa. E è arrivata giusto la scorsa settimana una sentenza con cui il gran jury della California ha obbligato la NSO, l'azienda israeliana, a ripagare una sanzione di 167 milioni di dollari a Meta, che è l'azienda di proprietà che è l'azienda che ha la proprietà di WhatsApp. Questa è stata la chiusura di un caso che è iniziato nell'ottobre del 2019 e che ha riguardato casi di attacco verso circa 1400 utenti della piattaforma di WhatsApp, e i documenti del processo sono particolarmente interessanti da sentire o comunque da studiare, perché specificano un po' sia le tattiche dell'azienda israeliana, ora nulla che non conoscessimo già, nulla che non si potesse già presumere sia dalle analisi tecniche che sono state fatte degli artefatti che venivano poi lasciati sui telefoni, visto che comunque questi poi successivamente, dopo aver fatto l'attacco, dovevano lasciare un malware, un programma, una specie di applicazione che comunicasse indietro con i server dell'organizzazione israeliana e che comunque lasciasse delle tracce su come era stato effettuato l'attacco, e anche su quelli che poi sono i rapporti che ha questa azienda con gli attori statali che la riforniscono di danari. Infatti, te giustamente prima avevi menzionato l'Arabia Saudita, perché per esempio da questi documenti esce la lista delle vittime dell'azienda israeliana e la loro divisione territoriale. E infatti emerge che l'Arabia Saudita è il secondo paese per numero di vittime dopo il Messico. Ci sono circa 450 vittime di NSO attive in Messico, fra cui ricordiamo un povero giornalista di cui non mi sovviene adesso il nome, lo menzioniamo tutte le volte.
Sì, e tutte le volte ci dimentichiamo il nome.
Tutte le volte ci dimentichiamo il nome, che è una cosa abbastanza brutta in effetti. Però in pratica è questo giornalista investigativo che si era preoccupato di andare a investigare la cosiddetta lobby dello zucchero, una lobby che riguardava un gruppo di aziende attive nella vendita di bevite zuccherate in Messico, che stavano per essere particolarmente penalizzate da una tassa che il governo centrale voleva introdurre, la cosiddetta sugar tax. E questa persona venne poi trovata, se non sbaglio, comunque smembrata nel cofano di un'automobile.
Javier Valdés Cartenas.
Javier, vabbè, almeno sapremo che si chiama Javier.
Esatto.
Javier Cartenas, il quale, oltre che essere stato poi brutalmente ucciso per ordine della cosiddetta lobby dello zucchero, si venne poi anche a scoprire che era stato spiato usando Pegasus, e in particolare usando la licenza di Pegasus che era stata fornita ai servizi segreti del Messico. E questo fu un caso abbastanza indicativo. In Arabia Saudita, fra le 250 persone che sono state attaccate con Pegasus, abbiamo appunto Jamal Khashoggi, altro giornalista investigativo, altra vittima trovata smembrata in luoghi improbabili. E poi successivamente abbiamo anche quello di altri paesi, in particolare del Medio Oriente e del Nord Africa. C'è in particolare il caso del Marocco, che vorrei ricordare che fra le 50 vittime attive di Pegasus ebbe l'ex primo ministro Prodi.
È vero.
Sì, perché ai tempi Prodi nel 2017-2018, per tenerlo contento, gli diedero un improbabile posto di amico speciale dell'Unione Europea verso il Nord Africa, una cosa del genere.
Chissà, magari era ancora per la storia delle sedute spiritiche per trovare Moro.
Sì, comunque, insomma, sai, esperto di sedute spiritiche, esperto di geopolitica. E il Marocco, per avere un qualche vantaggio verso di lui, decise di spiarlo con il software Pegasus.
Allora, noi vogliamo comunicare comunque al governo marocchino che se vogliono dei target migliori di Romano Prodi, gli possiamo fornire dei nomi più interessanti, no?
Ma sì, ma perché, cioè, alla fine secondo me magari anche sapere, secondo me invece volevano sapere con Pegasus proprio quella storia della seduta spiritica. Ah, cioè, ma
beh, una grande storia.
Beh, no, perché sai, magari lui tipo scriveva un messaggino a qualche ex collega dei tempi di Bologna dicendogli: ah sì, ma quella volta, quel casolare, sì, come no. Magari, sai, può essere che in quel modo vieni a sapere cose che
è un attimo, i grandi segreti della storia su WhatsApp.
Eh sì. Comunque niente, poi ci sono vari documenti che riguardano anche le finanze del gruppo, il numero di dipendenti che hanno, ma non vi staremo a tediare ulteriormente, visto che comunque, insomma, è una...
Beh, la parte che avevano la sede nello stesso palazzo di Apple,
e quella in Israele.
Quella in Israele. Cioè, comunque è abbastanza curioso il fatto che vabbè, una delle cose più interessanti che ha fatto Apple è fare, tra quelle che ha fatto i malware per Apple, sicuramente più interessanti, no?
Sì.
Hanno prodotto negli anni cose veramente...
NSO che li ha prodotti verso gli iPhone,
sì,
diciamo.
Sì. Esatto, per targetizzare gli iPhone. E è venuto fuori che in Israele, vicino a Tel Aviv, NSO aveva la sede in 5 piani di un palazzo, diciamo, di un'area finanziaria di uffici nella periferia di Israele, adesso non, di Tel Aviv, che non mi ricordo come si chiama.
Sì, la loro Silicon Valley.
Esatto.
Sì.
La cosa succosa, comunque curiosa, è che loro avevano i primi 5 piani e il resto dei piani del palazzo era occupato dalla Apple israeliana, dalla sede israeliana di Apple, cosa... Boh, sicuramente è curiosa.
Sicuramente,
diciamo,
curiosa, sì. È sicuramente anche vantaggiosa. Ma teniamoci sempre sul tema chattoni, visto che a quanto pare oggi ha particolarmente successo. E andiamo a parlare invece del caso negli Stati Uniti, del caso di Telemessages, che è questo improbabile clone di Signal prodotto in Israele, che è stato scoperto che Peter Walz, l'ex segretario della difesa americano, usava durante le riunioni del governo americano. Ora, anche là c'è questa storia che, mio Dio, uno scandalo che questo usasse un clone di Signal in situazioni che il governo non gli avrebbe permesso di fare. Ora, noi possiamo dire serenamente che ce ne frega relativamente, no?
No, ma tra l'altro è dall'inizio di Signal che Moxie, che è il fondatore di Signal, si fa pagare dai governi per installare una versione di Signal. No, anche il governo italiano l'aveva
fatto. Sì, l'esercito.
Cioè, l'esercito italiano l'aveva fatto. Cioè, in generale, Signal, soprattutto all'inizio, uno dei, tra virgolette, business model di Signal era: sì, i client sono open source, sì, anche buona parte del server è open source, ma in verità non è che tu ti puoi fare il tuo server Signal, cioè ci sono tutta una serie di dipendenze e cose che è tutt'altro che banale da assemblare. E quindi un'idea di come fare i soldi per Signal all'inizio di questo personaggio sicuramente discutibile che è Moxie era: io vado dai governi o comunque da chi mi vuole pagare e glieli installo e faccio da installatore del servizio. Ora, non è questo il caso.
Non è questo il caso, perché questa invece Telemessages si era creata una propria copia, un proprio clone modificato, e lo rivendeva. Peccato che è uscito che non solo l'azienda ha involontariamente diffuso il codice della propria applicazione sul proprio sito web, tra l'altro in una maniera veramente molto banale, cioè l'avevano semplicemente lasciato fra i file in upload di WordPress. Cioè, un giornalista dice: oh, mi è stato mandato questo link al sito della compagnia con, dove se vedete l'URL è tipo contenuti/upload/1224/
come i link di Radio Blackout.
Esatto, come sarebbe un podcast di Radio Blackout, e in cui poi c'era effettivamente il codice dell'applicazione. Ma fra l'altro poi è uscito anche che quest'app, che era stata usata dai più alti esponenti dei segretissimi servizi americani, come, oltre che lo stesso Walz, anche Rubio, la Gabbard e JD Vance, è stato poi successivamente hackerato. E quindi qualche entità, che non si sa chi è, avrebbe potuto accedere ai messaggi che venivano archiviati sui server dell'applicazione, e che questo, tra l'altro, che questo archivio di messaggi non era poi effettivamente cifrato end-to-end come l'azienda sosteneva. Cioè, cifrato end-to-end significa che solo le due parti che ricevono e inviano il messaggio hanno tutte le chiavi per decifrarlo, sostanzialmente, ma che in realtà poi questi venivano decifrati e storati in chiaro sui server dell'azienda. E che questo quindi sostanzialmente è un enorme buco a livello di sicurezza, visto che lo rende nettamente meno sicuro rispetto alle alternative come Signal stesso. Tra l'altro, uno dei giornalisti che ha avuto modo di vedere i dati che riguardano questo breach di informazioni, cioè questa fuoriuscita di informazioni, ha avuto modo di vedere che ci sono anche diverse altre entità del governo americano che vengono menzionate. Ora, tu mi dirai:
Mettiamo un pezzo,
dai, va bene. Ciao. E poi parliamo delle alternative che consigliamo. torniamo in diretta, sono le 12:21 qui su Stacca Stacca.
Vorrei solo dire il nome di quest'album perché secondo me è geniale: Elevator Music for an Elevated Mood. Che secondo me è veramente bello. Cory Wong, virtuosissimo della chitarra.
No, perché infatti ci chiedevano: ma è la sigla di Toy Story?
Vero, ma vero, mi sa, è veramente è tipo Vaporwave, ma versione funky. Mi piace. E così, quindi arriviamo, navighiamo verso gli ultimi minuti mentre sempre una sempre più invadente pennichella prende possesso degli studios di Via Cecchi 21 / A, diciamo in dei modi anche abbastanza prepotenti. Noi siamo stati relegati in un angolo dello studio, ci ha messo anche già lo zaino in mano, il caschetto, giusto proprio per darci un chiaro segnale perché ci dobbiamo levare dai coglioni, ma noi eroicamente non ce ne andremo, resisteremo,
presidiamo
qua, assolutamente ci teniamo solo per dargli fastidio,
ma soprattutto per arrivare poi a conclusione, quindi alla pars construens, tu mi insegni, no? De questa grande puntata di Stacca Stacca.
Scusami, mi gira un attimo la testa. Mi devo aggrappare.
Lo so, dovrei andare su ben altri spazi di questo palinsesto dopo aver tirato fuori queste parole, ma invece rimarrò qui con voi, col sottoproletariato del
Black che abbiamo.
Ma guardate.
Baciati dalla fortuna.
Lo so. Guarda. Ma lo faccio per voi. Lo faccio per voi.
Va bene.
Ma questo, quindi per dire, no, ok, va bene. Allora, quindi non mi posso fidare di WhatsApp, perché poi fra l'altro c'è un'altra notizia che mi sono scordato di dare, ma
bravo, comunque mi stavo giusto chiedendo, ma come farà a legare le due notizie insieme? Fiducia, bravo, ottima parola, genio, bravo, sono proprio curioso, vai.
No, perché appunto dicevamo, ok, di WhatsApp non ci si può fidare per una serie di ragioni, c'è anche il problema che... tra l'altro poi anche sul lato crittografico non è così sicuro come sembra. Signal sì, funziona, però cazzo, se ti scarichi magari rischi magari poi di scaricarti il clone israeliano che viene hackerato, o peggio ancora ti scarichi l'app ma poi vieni aggiunto al chattone bombardamenti da un membro del governo americano. Terribile,
è un casino.
Chi lo vorrebbe
mai fare?
Qualcuno pensa ai bambini. È un'app di messaggistica sicura, ce l'abbiamo, è WeChat. Infatti ci arriva notizia dal Celeste Impero che, e questa tra l'altro siamo dovuti andare veramente a scavarla dai meandri del deep web cinese, perché ci arriva questo articolo abbastanza lungo e corposo da Junning Guangfang, che è una avvocatessa basata a Shanghai, che è una ex pubblico ministero, diciamo, cinese, che ha avuto, a detta sua, circa 12 anni di esperienza nel gestire casi nella Corte di Giustizia Penale cinese, e nonché adesso è passata invece, diciamo, all'altro lato e si occupa della difesa civile, e ha fatto una lunghissima scarrellata e considerazione su quelli che sono gli effettivi mezzi e capacità della polizia cinese di estrarre dati e conversazioni private sia dai telefoni dei cittadini sia dalla stessa applicazione di WeChat. Ora, voi vi direte: sì, ovviamente, essendo che WeChat è proprietà di Tencent e Tencent ha sede a Shenzhen e per ovvie ragioni è controllata in parte dal governo cinese, il governo cinese avrà una chiarissima backdoor con cui potranno accedere a tutte le chat presenti sul telefono degli utenti.
E invece,
a quanto pare, a detta di questa ex pubblico ministero, non è così semplice, perché a quanto pare l'azienda WeChat si è sempre rifiutata di fornire le chat degli utenti alla polizia cinese, e fra l'altro lei sostiene di avere un vero e proprio sistema di cifratura end-to-end, per cui anche volendo non potrebbe recuperarle, e che tra l'altro per la polizia cinese non è così facile recuperare le chat presenti sui dispositivi. Infatti vediamo che lei fa tutta un'analisi su quelli che sono i sistemi di recupero e analisi forense dei dispositivi e vediamo che poi rispetto a quella che è stata la nostra esperienza recente non stanno messi poi così diversamente rispetto alle controparti occidentali. Cioè spesso per accedere ai dati presenti sul dispositivo devono andare a sequestrare il dispositivo stesso, collegarlo, fare una, tendenzialmente un attacco con cui riescono a bypassare i sistemi di difesa, cioè comunque in generale i sistemi di protezione di base di un telefono iOS o Android, e fare una cosa molto simile a quella che per esempio in Occidente le forze di sicurezza subappaltano, potremmo dire, a Cellbrite, la famosa azienda israeliana di cui insomma abbiamo già ampiamente discusso. Prendendo il blog post dell'avvocatessa, non abbiamo modo di capire se quale soluzione venga usata. Possiamo presupporre che venga usata una soluzione in-house, però da quello che emerge che comunque a livello poi pratico le chat non possono essere recuperate dall'azienda di per sé, quindi la cosa non è poi tanto più facile che per le controparti occidentali. Quindi, e questo già ne parlavamo in una puntata di 2 settimane fa, ma non ho avuto modo di parlarne a sufficienza e lo ripeterò ogni settimana da qui in avanti finché potrò venire qui a sedermi su questa sedia, che ne dicano quelle zecche e quei ciucciaperoni dei miei colleghi dell'ACLAB, altro che autodifesa digitale, usiamo WeChat che è altrettanto sicuro.
Bisogna usare gli strumenti repressivi degli altri governi, perché comunque è perfetto. Tu usi gli strumenti a cui il tuo governo non ha accesso, certo. è così, è un nuovo modello. E ti dico di più, abbiamo un pezzo inerente preso dall'archivio, nuovo, incredibile, bellissimo archivio di musicale di Radio Blackout, che io sto incominciando a inquinare. Infatti in diretta mi hanno beccato con le mani, il nostro collega mi ha beccato con le mani nella marmellata.
Ma quello poi tra l'altro dice che
ma si facesse i cazzi
no
suoi.
Ma poi a detta sua lui oggi non è venuto perché doveva lavorare,
ma infatti no, cioè, doveva lavorare. Sta in ufficio, deve lavorare, poi cosa sta facendo? Sta guardando io che carico musica, e mi ha beccato che caricavo l'intera discografia di Adriano Celentano, e che io volevo nascondere, no? Cioè che c'ho questo obiettivo di inquinare un po' questo archivio musicale.
Ma secondo me guarda che in realtà, cioè, è un po' come dire se te sputo te lavo,
esatto. Stasera carico tutta Cristina D'Avena e niente, pensavo almeno di passare un attimo inosservato. Niente, ma 5 minuti dopo, tempo di fare refresh della pagina. Comunque questo deve lavorare veramente. Ma invece direttamente dall'archivio musicale di Radio Blackout, un grandissimo pezzo. What the f- No Skype, no Facebook, no Twitter, no Instagram. We use WeChat. Yeah, yo, Case, tell me your WeChat number. Aha.
我打开微信不是来听你逼逼着写的，我打开微信不是来听你逼逼着写的，我打开微信不是来听你逼逼着写的，我打开我打开我打开大开微信，朋友圈出奢名牌包衣服又卖貂皮，心灵鸡汤的作用基本为零对于你，赚钱的机会只给我不给你没时间，我打开微信不是来听你逼逼着写，二最终拿车为代购，我没两万六，箱子有这种年后。
我都懒得上网，有事必须要信息做三观五斗，出去我才认得道路，不小心暴露，没能够一帆风顺。以前个年轻人就摆个烂妹，我现在还单身就摆出来混。妈蛋，还跟我来耍，哎我他妈天天做，哒哒，塞得过我把我专门写几包，不来就上去了，打了个包里都骂了个好他们的面子，收了个烟总被电话都懒得给我拽进 他们就是对着电话屏幕一个一个砸，为什么打算你的发财的不再是假货？我打开微信不是来听你逼逼着写，我打开微信不是来听你逼逼那些，我打开微信不是来听你逼逼着写，我打开我打开我打开打开打开打开，我打开微信不是来听你逼逼着写，我打开微信不是来听你逼逼着写。
Oh shit, oh shit, oh shit.
里滋滋的里边翻过，却说话不要翻过，我只想要独自一人，因为我是我独自一生 Maria Carey Coco 里为女人来欢呼如此逼真，我要睡了手机静音微信明天早上看，满怀期待醒来发现全是舆论在扩散，以为你产品推销，他喊我发个红包，当我把所有的废话都看完后走进了我的眉毛，刚拿出手机就发现九十多条我未读的消息，找不到我人类，他们居然比我的妈妈更着急，摸不透我的踪迹，工作是我的动力，我的世界仿佛干净和混凝土，他们之间根本就没得缝隙，爱过坚硬的玻璃，不要再尝试破灭，任何人都不可以，包括你也不可以，我还有时间去做慢慢去做，多花时间去努力和练习，长时间坚持下才能进步，快关了你手机屏幕，
我打开微信不是来听你逼逼这些，我打开微信不是来听你逼逼那些，我打开微信不是来听你逼逼这些，我打开我打开我打开打开打开，我打开微信不是来听你逼逼这些，我打开微信不是来听你逼逼这些，我打开微信不是来听你逼逼这些。
Con questo incredibile pezzo WeChat che degli stessi autori di Made in China che vi consigliamo,
come potete fare a non conoscere
i cari compagni della Repubblica Popolare, gli Higher Brothers featuring Kate Ape. E niente, tutto questo dal preziosissimo archivio di Radio Blackout, questa puntata 255 di Stacca Stacca rimane qua, lasciamolo l'onere ma soprattutto l'autoriferito onore di leggere gli appuntamenti a Pennichella che subentrerà qua negli studios, anzi che ormai è qua, ci è stato tra i piedi per tutta la puntata, e 12:33 noi ricominciamo mercoledì prossimo, se volete invece passare in A-Club questa sera come tutti i mercoledì verso l'ora di cena al Gabrio, via Miglio 42 al secondo piano, una manica di computer, non so, cose.
Va
per,
bene.
Per il resto un attimo di bobina per un'alternanza politica qui negli studios.